La manifestazione di certi eventi naturali come shock, terremoto, uragano, eventi anche gravi che noi reputiamo male come manifestazione del male, che omissione ci fanno capire che cosa è stato omesso, insomma.
Se si tratta di una catastrofe naturale deve essere stato omesso parecchio, ma non è che si può dire questo è stato omesso. Il pensiero fondamentale di Wittgenstein, della scienza dello spirito, è questo: che quando il dolore, la sofferenza bussa alla nostra porta, il dolore e la sofferenza, che non è male, non è da confondersi con male, il dolore e la sofferenza è sempre un dono degli esseri buoni. Gli esseri cattivi non vogliono darci la sofferenza perché non vogliono la nostra crescita. Quindi non sono mai gli esseri cattivi a darci la sofferenza. Gli esseri cattivi ci danno il rifiuto della sofferenza. La sofferenza in quanto tale e il dolore in quanto tale è il richiamo amoroso, amorevole, degli esseri buoni, che hanno talmente a cuore la nostra evoluzione che vogliono proprio scuoterci per farci vedere, farci capire ciò che stiamo mettendo. Perché ho portato il caso enorme delle due guerre mondiali. A che cosa le ho ricondotte nella loro causa prima? A un fenomeno enorme di omissione della positività dell'umano per tutta la seconda metà del secolo scorso. Era chiaro quello che cercavo di dire rispetto a questa realtà delle due guerre mondiali? O non mi sono spiegato bene? Quindi, avendo gli esseri umani, soprattutto nell'Europa centrale, dove c'erano i presupposti per continuare l'idealismo, per continuare il idealismo, che rappresentano mondi infiniti dell'umano, in chiave positiva, proprio là dove c'erano i presupposti per continuare queste conquiste positive dell'umano, si è omesso, si è tralasciato l'umano per decenni e decenni e decenni. Come devono reagire di fronte a questa omissione, di fronte a questa povertà infinita del possibile umano? Gli esseri buoni saranno contenti? No, sono talmente tristi che vorranno fare di tutto per porre fine a questa omissione. E come fanno a fare tutto per porre fine a questa omissione? Devono darci la sofferenza, no? per svegliarci. Come fa la mamma col bambino quando non capisce? Usa misure sempre più blande? No, bisogna rincarare un po' la cosa. È pedagogia, sa, non deve essere mica mancanza di amore, ma proprio perché la mamma ama e vuole evitare al bambino cose peggiori, per evitare cose peggiori ricorre a misure un po' forti, ma le misure forti sono le misure dell'amore. Quindi uno degli aspetti fondamentali del materialismo è di identificare il dolore e la sofferenza col male. Ma perché gli esseri umani identificano la sofferenza e il dolore col male? Per avere la scusa per non volerli. Perché se sono male, ho il diritto di non volerli. E cosa c'è dietro all'impulso di non volere la sofferenza e il dolore? Il comodismo. E cos'è il comodismo? Omissione. Ritorniamo per campi di elezione. In altre parole, l'antiumano è sempre l'inerzia. mostra Dante l'antiumano più brutto, in quegli esseri che non metti neanche all'inferno, perché non meritano neanche di essere nell'inferno, gli accidiosi, non ti curare di loro, ma guarda il passo. Perché gli altri, più giù, quelli almeno hanno combinato qualcosa. Invece questi qui non hanno combinato niente. E si nota in Dante proprio questo atteggiamento sano di ripulsa di fronte a questa realtà che non è, e nell'Apocalisse si dice coloro che non sono né caldi né freddi. Quindi i peccati di omissione sono i grandi peccati. E il fissarsi sui peccati di commissione è un moralismo che ci trasciniamo dall'altra parte. Fare qualcosa di sbagliato è meno grave che omettere qualcosa di buono, perché fare qualcosa di sbagliato la realtà si presenta subito in corretto. Quindi ho l'aiuto della realtà che si presenta e mi corregge ciò che ho fatto in modo sbagliato. Ma quando ometto di fare qualcosa, chi si presenta? Ecco la necessità del dolore, della sofferenza. Se noi potessimo avere una evoluzione senza alcuna omissione, non avremmo bisogno della sofferenza. Perché? Perché nelle conquiste infinite che faremmo, perché non ci sarebbe nessuna omissione, sarebbe inclusa la sofferenza. In altre parole, quanto ci viene data la sofferenza, perché ci viene data? Perché noi l'abbiamo omessa? Ci viene data proprio perché noi l'abbiamo omessa, non l'abbiamo voluta. E gli esseri divini pieni di bontà ci dicono: ma guarda, caro essere umano, che una evoluzione nella pienezza dell'umano, senza sofferenza, senza lotta, senza travaglio, non c'è.
Questa luce come deve essere lento?
Un paio di volte ho fatto un'analisi psicologica di questo rapporto con la sofferenza. Il materialismo, l'edonismo è un tratto disumano, perché il nostro problema oggi non è la sofferenza, è l'insofferenza. L'insofferenza è tutt'altra cosa che la sofferenza. La sofferenza è la misura di travaglio che è insita nella vita. Ma con materialismo, con demonismo, è sopraggiunta tutta un'altra dimensione, che è l'insofferenza di fronte alla sofferenza. Ora, l'insofferenza è il rifiuto della sofferenza necessaria. E questo rifiuto costringe l'essere umano a soffrire due volte. Una volta perché bisogna soffrire, e un'altra volta perché è insofferente. In altre parole, soffre, perché bisogna soffrire, tra virgolette, e soffre perché? Soffre di soffrire. Un Francesco d'Assisi non soffriva di soffrire, gioiva di soffrire, questa è la differenza. E gioire di soffrire non deve essere masochismo, può essere, ma non deve essere. Può essere l'atteggiamento sano della gioia di dire: se voglio conquistarmi qualcosa, bisogna che ci sia lo sforzo, bisogna che ci sia il travaglio, ma il travaglio lo voglio. Sento la gioia dello sforzo e del travaglio, perché dico non lo sforzo in quanto tale, ma ciò che lo sforzo mi dà e mi consente di diventare e di essere.
Siccome abbiamo parlato del mito di Edipo, mi chiedevo in questa luce anche si era parlato del mito di Edipo, mi chiedevo anche in questa luce anche del mito di Elettra, se si poteva vederlo sempre da questo punto di vista.
Ce lo ricordi il mito di Elettra? Ci ricordi i tratti fondamentali? Perché mica presupporare che siamo tutti esperti e uniti in mitologia, sapeva. Siccome io il mito di Eletta non me lo ricordo, io non mi presento a fare un convegno pensando di essere una enciclopedia ambulante, nessuno di noi può pretendere dall'altro di avere presenti tutti. Credo che mi consente di venire volentieri, il desiderio e anche la gioia di esercitare il pensiero su tutte le cose. Quindi lei ci dà i dati fondamentali, poi vediamo se tiriamo fuori la cosa.
Cerco di vederlo dal punto di vista come lo vedo io. Cioè,
prima di vederlo, no, ci dica che cosa dice il mito, gli elementi fondamentali del mito. Gli elementi fondamentali del mito di Diego, i fatti.
I fatti successi.
Sì.
Nel mito di Diego.
Fatti degni nel ricordo,
sì. È l'esatto opposto del mito di Edipo, per cui se da una parte c'è il figlio che uccide il padre per accoppiarsi con la madre, abbiamo la madre, la figlia che uccide la madre per accoppiarsi col padre.
Ma lei parla di Clitemnestra?
No, Elettra.
Di Elettra.
Cioè c'è il mito di Edipo di cui si parla sempre, e poi c'è l'altro mito dall'altra parte, c'è le due miti complementari, e volevo capirlo in questa luce.
Quindi Edipo è l'elemento maschile, un elemento maschile che uccide il padre e si congiunge con la madre. Elettra è l'elemento femminile che uccide la madre per congiungersi col padre. Che ci vuol dire il significato fondamentale? Il chiave di interpretazione misterica dell'iniziazione, il significato è chiaro, ho detto prima, la madre, il termine madre rappresentava il mondo eterico delle forze vitali. Ora, il congiungersi con la madre è il congiungersi con le forze vitali, nel mito di Edipo, e per far questo bisogna uccidere il padre. Ora, l'anima umana che uccide la madre per congiungersi col padre è la versione del cammino esoterico dell'umanità, che ha ucciso il congiungimento con le forze materne, vitali, eteri del cosmo, per congiungersi con l'elemento paterno, che è il mondo fisico. Com'è?
Della mia domanda, volevo fare
no, le domande sono sempre proprie, le risposte non
sono. Dunque, io penso che il fatto che una persona umana danneggi un'opera d'arte, questa può far piacere solo a un restauratore, cioè che verrà chiamato per riportarla allo stato integro, e che le distruzioni di una guerra o di un terremoto possono far piacere solo ai muratori e alle ditte che ricostruiscono le case, e il fatto che una persona umana abbia un incidente stradale, non piacere no, ma soddisfazione a un medico che è capace di riportarlo alla salute e a un'integrità quasi totale. Per cui io non capisco proprio la necessità della caduta, la necessità per cui quale danno sarebbe derivata alla natura, alla creazione, se non ci fosse stata questa caduta. Io vorrei sapere se è proprio così assurdo pensare che forse era meglio che non ci fosse stata.
Questa domanda è centrale, ci riporta proprio ai pensieri fondamentali che vanno esercitati, vanno pensati sempre di nuovo. Quindi, la mia argomentazione non era un'argomentazione di assurdo, se è assurdo o non assurdo, era un'argomentazione di pienezza dell'umano o di mancanza di pienezza dell'umano, sono due cose diverse, perché l'argomentazione per assurdo è astratta, lì si può dimostrare e si può confutare tutto quello che si vuole. Invece, quando io argomento in chiave di pienezza dell'umano, mi riferisco non alle teorie, mi riferisco all'esperienza di ciascuno, perché ciascuno di noi è un essere umano, quindi ciascuno di noi è chiamato a essere testimone in causa, a essere in grado di dire lui stesso in che modo, come, quando e perché si esperimenta maggiormente nella pienezza e come, quando e perché si esperimenta maggiormente nella povertà, che dice no, così non mi piace. Quindi deve essere a livello esperienziale, io devo sapere se sono un uomo, ho in me il criterio, in me, non una teoria, in me il criterio dell'umano. Devo essere in grado di dire sì, questo va bene perché mi rende più umano e mi esprimento la gioia, la pienezza, il dinamismo, e devo essere in grado di dire no, questo non va bene perché mi impoverisce, mi rende meno umano, non mi piace, non è per me. Quindi non sono teorie, sono, ci si riferisce non all'assurdo teorico, ma all'esperienzialmente umano. Ora la sua domanda è che cosa, in che senso, senza il peccato originale, senza la caduta, noi saremmo meno dentro alla pienezza dell'umano. Cosa mancherebbe alla pienezza dell'umano se non ci fosse stata la caduta? Così mi pare di capire la sua domanda. Se non ci fosse stata la caduta, mancherebbe tutto? Mancherebbe l'autonomia di ogni essere umano. Perché la caduta è la caduta nella frammentazione. Il mito di fondamentale di Osiride che viene spezzettato, che viene frammentato, disgregato, il mito fondamentale di Dioniso che viene disgregato, è il mito centrale dell'evoluzione, che è poi il mito della caduta nella Bibbia, dove ci viene detto l'umanità ai primordi era una umanità unitaria, ma non unitaria fatta di un organismo pieno di membri singoli. Eravamo tutti una realtà sola. Eravamo tutti una realtà sola. Nessuno di noi era un essere autonomo, distinto e distante e separato e diverso da ogni altro essere umano. Se io non colgo, non ho la capacità di cogliere la mia autonomia come gioia e pienezza e dinamismo dell'umano, non servono a nulla le descrizioni teoriche, perché si tratta di esperienze. Perché il bambino? Il bambino, lì vediamo l'evoluzione che si ripete accelerata, poi si ripete. Il bambino appena nato, o il bambino nel grembo della madre, sarebbe meglio che restasse a quello stadio? Chi di noi preferirebbe, però siamo sinceri, non vogliamo adesso, chi di noi preferirebbe essere adesso, nella sua coscienza, nello stadio di coscienza, a livello esperienziale di ciò che eravamo nel grembo materno? Chi lo preferirebbe? Nessuno? Quindi siamo tutti in favore della caduta.
Ma nessuno non potrebbe dire che è conosciuto l'inverso, che nessuno ha conosciuto l'adulto, perché ho conosciuto l'adulto non potrebbe essere bambino.
No, no, quello che conosce l'adulto potrebbe dire, non meglio meglio tornare a quello là.
relazione a lettera Rosso.
L'unica persona che dice meglio ritornare a quel punto là è il suicida. Ma il suicida perché può ritornare a quel punto là? Perché veramente pensa che quel punto là è meglio? No, perché lo sforzo di essere autonomo, libero e indipendente diventa troppo, uno sforzo troppo grande. Ma non perché si convince che l'altro è meglio, è perché capitola di fronte a questo compito quotidiano di essere uomo. Ma non perché si convince che l'altro è meglio, mai, mai. Chi mi aiuta in questo punto così importante? Chi mi vuole aiutare a trovare forse modi un pochino più
c'è per esempio l'esempio del buddista che dice che lui preferisce ritornare nel nirvana che è la beatitudine di prima. Questo è un esempio che però bisognerebbe chiedere a lui se conosce.
Quando tu però ti metti con una stanga bella rossa da piccarti in testa, te lo farebbe morire andando nel nirvana, si sposta. Quindi la teoria dice in un modo, ma l'esperienza è altra. L'esperienza reale è altra. Le teorie ce ne sono. Ma noi parliamo dell'esperienza, di ciò che il cuore dice, di ciò che l'esperienza dice. Nessun essere umano desidera abolire la sua individualità. Altrimenti non sarebbe un essere umano, sarebbe un essere del tutto disumano.
Rispetto a questo ci sono tutti i fenomeni di massa che invece sembrano contrastare, no? Questo fatto perché ritornare nel gruppo è molto più è ritornare bambini, no?
È più facile.
Secondo noi lo facciamo tutti i giorni su sì. Tante cose.
Sì, perché è più facile. Perché c'è un essere umano veramente convinto che sia meglio?
Perché sono strade già conosciute e già percorse.
No, perché è più facile. Perché è più facile, basta la personalità. Noi stiamo dicendo se è possibile, se c'è un essere umano che è veramente convinto che sarebbe meglio e che desidera maggiormente, realmente, di più, l'annullarsi dentro alla...
Nella pratica, oggi avviene tutti i giorni a
e questo è un punto fondamentale, vado a prima di considerarlo da un po' di punti.
Forse si fa più presto a dire che il proprio dell'uomo e la sua ragione d'essere è la libertà, ma la libertà vuol dire una scelta per l'appunto fra il bene e il male, e se la caduta non ci fosse stata questa scelta non ci sarebbe. Quindi intanto noi esistiamo come uomini in quanto c'è stata la caduta.
Sì, ma se uno le dice ma io la libertà preferisco non averla,
non è un uomo.
E neanche la donna.
Io temevo di essere troppo papale, non ho trovato la risposta passativa.
Ma se la sofferenza fisica è tale che un essere umano non la può più sopportare e preferisce suicidarsi?
Preferisce un fatto di interpretazione, no? Lei dica si suicida, se lei dice preferisce, sta interpretando
la morte
alla
vita.
No, lei sta interpretando non perché si togli la vita significa che preferisce la morte. Un essere umano non fa sempre ciò che preferisce, fa molto spesso ciò che non preferisce perché è più comodo, capito? Quindi lei sta constatando che questo essere umano si è tolto la vita. Va bene? ma non ha il diritto di dire che si è tolto la vita perché di fatti preferisce togliersi la vita. Com'è? Perché ricordo? No, 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 perché lo preferisce. Com'è?
In Dio non c'è la
paura. Com'è?
In Dio non c'è la paura.
Noi stiamo parlando della libertà esserci porta via dal compito del suicidio, ci ritorniamo, noi stiamo parlando della libertà specifica umana. La libertà specifica dell'essere umano è una libertà in un certo senso imperfetta, perché è sempre soggetta a perdersi. In altre parole, la libertà umana sta nella capacità sia di realizzare la libertà, sia di perderla. Questa è la scelta dell'essere umano. Se io decido di comportarmi secondo l'istinto, decido liberamente di perdere la libertà. Ora, una libertà che è sempre passibile di andar persa è molto meno perfetta di una libertà che non si perde mai. Quindi la sfera divina non è la sfera della libertà, bisogna avere un'altra parola, è la sfera della super libertà. Noi abbiamo la scelta tra il bene e il male. Il bene è la realizzazione della libertà in tutte le sue forme, e il male è la perdita della libertà. Ora, una libertà che è sempre capace di perdersi è perfetta, no? C'è un livello tutt'altro superiore della libertà, che è la libertà di scelta, non tra il bene e il male, ma tra il bene e il bene. In altre parole, nel divino c'è soltanto la scelta tra il bene e il bene. Quindi è una libertà così perfetta che non può perdersi. Perché il male è la scelta di perdere la libertà. Ora, un essere che non ha la possibilità di perdere la libertà è meno libero, no? È perfettamente libero. È talmente ancorato nella libertà che non può più perdere la libertà. Ma non poter più perdere la libertà è segno di perfezione, non di perfezione. Ed è segno di perfezione della libertà. È una libertà che si conferma sempre. Invece la sfera della libertà umana è questa libertà specifica che è sempre capace di perdersi. E questa è la libertà specifica dell'umano. Poi c'è un'altra sfera infraumana, che è quella del Mefisto, di Arima e di Lucifero. Il loro compito è di darci ispirazioni. Tutte le scelte che Lucifero e Arima ne fanno nei nostri riguardi sono scelte tra male e male. La libertà umana è sempre di scelta tra il bene e il male. La libertà divina di scelta tra il bene e il bene. E la libertà del maligno è la scelta tra male e male. Perché se il maligno dovesse scegliere una volta qualcosa che per noi è bene, finirebbe di essere un bravo diavolo. È un bravo diavolo soltanto se tutte le scelte che fa sono male per noi. Allora è un bravo diavolo. Quindi bisogna considerare questi tre livelli fondamentali della cosiddetta libertà, perché allora ci rendiamo conto che ciò che noi chiamiamo libertà è quella specifica mediana, quella specifica umana, che è la libertà del bene, che è la conferma della libertà, e del male, che è la perdita della libertà. Il male umano è sempre una perdita di libertà, è sempre una omissione di libertà. Quindi il Cristo è super libero, perché non ha più la scelta tra il bene e il male, ma ha la scelta tra il bene e il bene. Una libertà perfetta. Ora, in questa chiave della libertà umana, che ha sempre la possibilità di perdersi, in altre parole, noi possiamo sempre scegliere di diventare non liberi, in tante cose, non in senso assoluto. Come possiamo capire il suicidio in chiave di perdita di libertà?
Perché condizioni evolutive che in quel momento quell'individuo avrebbe avuto e nel momento in cui si reincarneranno si pre-
a questo atto finale. Il suicidio è l'atto finale, il suicidio è il calcolo integrale di un calcolo infinitesimale che si estende sull'arco di anni. Un suicidio non nasce, non nasce pochi giorni, è una vicenda di anni. Ora, la nostra domanda è: qual è il carattere fondamentale, il carattere essenziale di tutti questi atti infiniti che si sommano in ciò che noi chiamiamo suicidio? Ma se noi restiamo a, questo, a questa conclusione, a questo atto finale, non capiamo il fenomeno, perché il fenomeno lo capiamo soltanto se comprendiamo tutti gli atti infiniti che portano e sfociano in questa conseguenza. In altre parole, considerare il suicidio nell'isolamento significa vedere soltanto la conseguenza senza conoscere ciò che porta inesorabilmente a questo.
Il suicidio di bambini e di adolescenti deriva dalla commissione di precedenti.
Restiamo per adesso nel suicidio di adulti, cioè complichiamo il fenomeno oltre a quello che la complessità.
Per me è un atto involontario.
È un atto? Sì, ma restiamo al suicidio come atto adesso. Io sto dicendo, dov'è la genesi?
Nella non accettazione del karma.
Nella non accettazione del karma, una continua omissione,
non
si tutte
com'è? La paura della morte, la perdita gratuita.
Sì, la paura del... sono tutte frasi giuste, bellissime. Io vorrei però intorno a ogni frase almeno una decina di altre frasi.
Allora, la perdita progressiva della porta dell'io. L'io praticamente può nascere con la caduta. Se uno non accetta l'io come entità e la rifiuta, praticamente va gradualmente fino al suicidio. Se solo se esiste un io separato c'è la libertà. Nel momento che io rifiuto l'io, rifiuto la libertà, rifiuto la vita, che è la condizione della libertà.
Sì, però questa affermazione, io rifiuto l'io, è un'affermazione cifrata.
No, ma l'io arriva a questo attraverso l'indebolimento della sua porta nel tempo.
Ah, io voglio un'analisi un pochino più concreta. Di cosa consiste questo indebolimento della sua porta? Di cosa consiste concretamente?
Un grande attaccamento alla vita che non mi permette, come lei prima ha detto, di accettare di
non morire quotidiano.
Esatto, morire quotidiano.
Quindi il suicida come risultato di un eccessivo attaccamento alla vita.
Anche di orrore.
Materialismo.
Perché no?
Chi c'è di tanto? Ciò che stiamo cercando non sono frasette, sono un pochino di masticazione
conoscitiva. Dal punto di vista materialistico che ci troviamo adesso, cioè per forza di cose, se vogliamo essere coerenti, al suicidio ci si arriva. Perché una persona che materialisticamente ragiona sul significato della vita non trova il significato. E quindi arriva a dirsi che senso ha vivere con sofferenze, pene, delusioni, eccetera. Cioè, di continuo queste delusioni, se vogliamo, tra virgolette delusioni, possono essere delle piccole morti, cioè le morti del niente che viviamo. Quindi non trovando il significato sostanziale di queste cose, la persona che ragiona in questi termini deve per forza di cose essere coerente con se stessa e dire io una vita la rifiuto, non posso accettare.
ma il filosofo francese le direbbe che invece l'essere umano è talmente intelligente che si dice l'essere umano normale, quindi sano, che si dice, bene, se il senso della vita è il non senso, è l'assurdo, è sempre meglio godersi la ribellione quotidiana contro l'assurdo che non morire. Che non
io personalmente non ritengo logico il significato di questo filosofo, personalmente.
No, 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 perché lei non si gode quotidianamente la ribellione. No, 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 godersi la ribellione, ho detto.
Ah, la ribellione.
C'è gente che se la gode, come?
Ma non sta lì, cioè non sta lì l'essenza comunque, cioè se vogliamo essere
con noi
stessi, no?
Ma dice lei, ma se a questa persona basta il godimento della ribellione, si gode la ribellione.
Però è
e continua a vivere, com'è?
Però è aumentato, non ha potere.
Lo dice lei? Questo lo dice lei? A lui gli basta. Ah, benissimo, eh. Ottima la
il fatto a cui si accennava prima della non sopportare la morte di ogni giorno, ecco, a me una cosa che ha sempre colpito, che ho letto che ci sono stati diversi casi nella guerra 15-18 di soldati che si sparavano nell'attimo prima dell'attacco, cioè la paura della morte, e in maniera anche ironica, ti portava a morire subito, no? E quindi è questo il fatto che ogni giorno noi rischiamo di morire, quando non lo leggi più ti porta a questo. C'è un'altra cosa però, che ecco, in che chiave si legge invece chi si sostituisce alla morte di un altro, in pratica adotta un suicidio, no? Che il più delle volte viene preso comunemente come un atto di grosso eroismo. Cos'è una sostituzione a carne dell'altro? Cioè, voglio dire, quello che si offre.
L'azione esterna non mi dice mai il fatto morale. Per sapere il fatto morale devo entrare nell'interiorità. Allora abbiamo nel centro della storia il racconto di un essere umano che si sostituisce all'altro, no? Pietro vorrebbe uccidere gli altri per salvare Cristo, e Cristo dice no, 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 lascia vivere gli altri, io preferisco morire. Però non ci viene raccontato soltanto il fatto esterno, ci viene raccontato l'atteggiamento interiore di Cristo. Quindi questa morte vicaria, chiamiamo così, può essere compiuta sia in chiave di egoismo, sia in chiave di amore.
L'egoismo nel senso che soffro di più a vedere morire l'altro che morire io.
Sì.
Ed è la stessa cosa quando uno decide di morire insieme all'altro,
esatto.
Proprio per non.
Esatto, per non continuare a morire quotidianamente.
Posso dire una cosa? Io ho conosciuto alcune persone che hanno compiuto dei tentativi di suicidi, alcuni anche molto seri, e la cosa che ho accomunato tutte queste esperienze era il fatto che queste persone sentivano un'impulsione irrefrenabile. Addirittura qualcuno ha detto, una persona ha detto, perché una una persona in ospedale che aveva cercato di suicidarsi stava nel letto di fianco ad un'altra che si è buttata dal quinto piano, no? Ed entrambi hanno detto abbiamo sentito come una voce. Cioè io me lo sono domandato per molti anni che cos'era questa voce, e non lo so, io ho avuto quasi la sensazione, anche guardando queste esperienze, di una sorta di forma di possessione temporanea, cioè come se in fondo qualche cosa si fosse sostituito all'essere, no? Di questi individui che di fronte a questo atto non avevano in realtà nessuna erano completamente abbandonate alla forza che le ha costrette, quindi parliamo proprio di una non libertà, a compiere questo atto. È come se in un frangente di questo tipo, questo fosse il termine, insomma, di un percorso di perdita assoluta del proprio essere. E le esperienze che loro raccontavano, e sono state diverse, e collimavano in quella che è stata proprio l'esperienza dell'atto in sé, erano tutte comuni, perché in fondo nel male gli uomini si assomigliano tutti, no? E quindi anche una scelta di patologia estrema, io presumo come quella del suicidio, ha comunque una convergenza di situazioni che la rendono comune a chi l'ha sperimentata.
Grazie. In altre parole, se posso prendere un elemento di ciò che lei ci ha detto, il cosiddetto suicidio non è mai una scelta libera, perché nessun essere umano ancora capace di scegliere liberamente sceglie il suicidio. Il suicidio sorge dove, a forza di omettere e omettere e omettere l'esercizio della libertà, questo essere umano è diventato quasi del tutto incapace di scegliere liberamente. Essendo diventato quasi del tutto incapace di scegliere liberamente, i meccanismi della natura subentrano. E qual è il meccanismo fondamentale della natura? La discriminazione, la morte.
Anche però questa pratica di non scegliere in continuazione ce l'hanno anche quegli esseri che abbiamo accennato ieri, quelli o non incarnati oppure di quelle persone che poi diventano non esseri umani, non più umani.
No, Lucifero e Rino ne scelgono sempre. Scelgono sempre ciò che è male per l'essere umano, scelgono sempre. Io sto parlando della secca dell'esercizio della libertà.
E non potrebbe essere la forma estrema di espressione del libero arbitrio in una situazione di difficoltà a esprimere la propria libertà, è l'unica forma per esprimere il libero arbitrio,
sì.
Il deciso di morire non potendo decidere altro.
Sì, a livello di illusione. Certo, a livello di illusione, no? Io penso illusoriamente che togliermi la vita sia l'espressione suprema del mio libero arbitrio. Però è illusorio, questo pensiero è un pensiero errato, perché togliendomi la vita, invece di affermare in un modo supremo la mia capacità di scelta, mi privo di ogni possibilità di scelta. Ecco perché è illusorio. Perché adesso che mi sono sottratto la corporeità, mi sono privato di ogni possibilità di scelta.
Ma questa è una scelta, cioè nell'arco.
No, un errore di pensiero non è una scelta. Un errore di pensiero è un errore di pensiero. È un'illusione. Cioè, lei dice, colui che si suicida, può darsi che pensi, e ce ne sono certamente che pensano. Questa decisione assoluta, non soltanto parziale, ma assoluta di decidere e di sindacare sulla mia vita è l'affermazione massima del mio libero arbitrio. Lei può pensare così, ma questo è un pensiero sbagliato, errato, un'illusione, perché invece di affermare radicalmente la sua capacità e il suo esercizio di scelta, si sottrae ogni possibilità di scegliere liberamente, perché si sottrae la corporeità, che è il fondamento com'è.
Quindi la presenza del suicidio è praticamente indica una possibilità estrema, piccola, e moralisticamente secondo me in negativo, perché è una delle possibilità.
No, oggettivamente, vista oggettivamente, la scelta di sottrarsi la corporeità, la scelta di portarsi via la corporeità, è, oggettivamente parlando, la scelta di portarsi via il sostrato di ogni esercizio della libertà. Questo è il fatto oggettivo. Come quando io interpreto, questi sono affari suoi, ma il fatto oggettivo è che questo essere umano decide e sceglie di portarsi via il sostrato, quindi lo strumento necessario per ogni esercizio della libertà. Può darsi che pensi il contrario, però si dubbi. Certo, e l'incarnazione è la scelta?
È una delle possibilità.
No,
scusa Pietro, se è possibile parlare al microfono perché non tutti sentono, rimane un solo minuto.
Sì, è bello,
ho finito. Vale la pena di riprendere. La decisione di incarnarsi è la decisione che affirma tutte le possibilità della libertà, perché è la decisione di entrare nel contesto totale delle possibilità della libertà. Entro nel contesto totale dell'esercizio della libertà. Il suicidio? Mi tiro fuori dal contesto totale dell'esercizio della libertà. Questo è un fatto oggettivo.
È uno che sceglie di non scegliere.
È uno che sceglie di non scegliere. Sì, ma io ho detto che fa parte della libertà umana scegliere di perderla. Però se un essere umano sceglie di perdere la libertà, non perché ha scelto liberamente di perderla, ce l'ha ancora, l'ha persa, punto e basta. Adesso non è più libero. Capito? E se pensa di perdere la libertà, restando poi libero, si illude. Quindi lei conferma di nuovo l'interpretazione di Piaget di carenza, di negativa. È il tirarsi fuori dalle condizioni globali dell'esercizio della libertà.
Volevo velocemente esporre una riflessione. Se noi partiamo dal presupposto che ci sono le gerarchie angeliche addette a aiutare lo sviluppo dell'io superiore dell'uomo, ci sono anche le gerarchie angeliche dette alla distruzione dell'io dell'uomo. Quindi ci saranno, in base all'evoluzione di ogni individuo del suo io superiore, avrà poi la capacità di scegliere meglio tra ciò che è bene e ciò che è male, perché ci sono queste gerarchie che influiscono nel suo pensiero a sua insaputa. L'uomo pensa sempre che sia lui a pensare e a decidere, ma in realtà ci sono degli input che non si capisce bene da dove vengono, perché in realtà vengono da queste gerarchie spirituali. E quindi a volte uno dice, anche quando ha ucciso una persona, non ero io, come ho potuto? Perché in quel momento lui era sotto, cioè si era aperto in una maniera tale di ricevere un influsso delle gerarchie addette alla distruzione dello sviluppo dell'io superiore dell'uomo, perché parto dal presupposto che ci sono le gerarchie dette a far crescere l'io e le gerarchie dette alla distruzione dell'io dell'uomo.
Sì, ma la domanda era come è arrivato ad aprirsi a quelle negative anziché arrivare ad aprirsi a quelle positive. Questa è la domanda. Come è arrivato ad aprirsi agli influssi delle gerarchie negative?
Se attraverso le varie incarnazioni ha avuto la possibilità di rafforzare il suo io superiore in maniera tale che di fronte alla tentazione del male lui dice no, qui non voglio andare oltre questa soglia, che magari è un sacrificio enorme, mentre uno che magari ha un io superiore più debole cade nella tentazione, non riesce più di no in quel momento. No. Ecco che uno che si suicida in quel momento non ha la forza.
Nessuno può ricevere una controforza più forte delle sue forze. Sarebbe come dire che se io ho una molla tra i muscoli delle braccia per esercitare i miei muscoli, la controforza della molla può essere più forte della mia forza? No? Nessun essere umano può ricevere una controforza più forte della sua forza.
Ma io parto dal presupposto che le gerarchie spirituali sono più intelligenti dell'uomo. È per questo che sono spirituali, che non sono incarnate. Quindi l'uomo ha la sua bella lotta da fare, cioè cercare di capire quale è la cosa giusta da fare, il momento giusto, le scelte tra bene e male, eccetera. E poi sbagliando impara e va avanti.
La scelta che vogliamo adesso è quella di una buona cena e gli altri problemi che troviamo questa sera e domani.